guida galattica per Eurostop Pisti. L'ennesimo podcast che parla di Europa.
L'impegno dell'Unione Europea a favore dei diritti dei suoi cittadini è stato espresso con chiarezza a Nizza nel dicembre 2000, quando il Consiglio Europeo ha solennemente proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Carta è stata elaborata da una convenzione composta da parlamentari europei e nazionali, rappresentanti dei governi nazionali e da un membro della Commissione Europea. Suddivisi in 6 rubriche: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. I 54 articoli della Carta definiscono i valori fondamentali dell'Unione Europea e i diritti civili, politici, economici e sociali dei suoi cittadini. I primi articoli riguardano la dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la libertà di espressione e di coscienza. Il capitolo della solidarietà costituisce un'innovazione, in quanto incorpora i diritti economici e sociali come il diritto allo sciopero, il diritto dei lavoratori a essere informati e consultati, il diritto di conciliare la vita familiare a quella professionale, il diritto all'assistenza sanitaria e alle prestazioni di sicurezza sociale e all'assistenza sociale in tutta l'Unione. La Carta promuove l'uguaglianza fra uomini e donne e introduce diritti come la protezione dei dati, il divieto delle pratiche eugenetiche e della clonazione riproduttiva degli esseri umani, il diritto a un livello elevato di tutela dell'ambiente, i diritti del minore e degli anziani e il diritto a una buona amministrazione. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, dà alla Carta la stessa forza giuridica dei trattati. In questo modo può essere utilizzata come base per sottoporre eventualmente un caso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. L'articolo 6 del Trattato di Lisbona fornisce all'Unione Europea una base giuridica per aderire alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Questa convenzione non sarà più meramente citata nei trattati dell'Unione Europea, ma avrà una forza giuridica negli stessi paesi, garantendo pertanto una maggiore protezione dei diritti umani all'interno dell'Unione Europea. Il senso di appartenere a una collettività e di condividere lo stesso destino non può essere creato artificialmente, ma può derivare solo da una coscienza culturale comune. Per questa ragione, l'Europa ha ormai il dovere di coltivare non solo la dimensione economica, ma anche quella relativa all'istruzione, alla cittadinanza e alla cultura. L'Unione Europea non stabilisce in che modo debbano essere organizzate scuole o istruzione o quali debbano essere i programmi di studio. Queste decisioni sono prese a livello nazionale o locale. Però l'Unione Europea gestisce i programmi all'insegna di Erasmus+, per promuovere gli scambi culturali che consentono ai giovani di andare all'estero per studiare o ricevere una formazione, apprendere nuove lingue, partecipare ad attività congiunte con le scuole o con gli istituti di altri paesi. Pensate che nel periodo appena concluso, 2014-2020, più di 4 milioni di persone hanno ricevuto questo sostegno. La dotazione del bilancio è stata aumentata appositamente e portata a 16 miliardi di euro, con un incremento del 40% rispetto al periodo precedente. I paesi europei stanno collaborando attraverso il processo di Bologna per creare uno spazio europeo di istruzione superiore. Questo significa, ad esempio, che i corsi universitari di tutti i paesi interessati porteranno a diplomi di laurea che siano confrontabili e reciprocamente riconosciuti. Il bachelor di durata triennale o quadriennale e il master di durata biennale e il dottorato. In ambito culturale, il programma Europa Creativa incoraggia la cooperazione fra autori di programmi TV, registi, produttori cinematografici, promotori, emittenti e organismi culturali di diversi paesi. In questo modo si cerca di far realizzare il maggior numero possibile di prodotti audiovisivi europei, contribuendo a ristabilire un equilibrio fra i prodotti europei e quelli statunitensi. Una delle caratteristiche essenziali dell'Europa è la sua diversità linguistica, e proprio la salvaguardia di questa diversità costituisce un importante obiettivo per l'Unione. In effetti, il multilinguismo è fondamentale per il funzionamento dell'Unione Europea. La legislazione dell'Unione deve essere disponibile infatti in tutte 24 le lingue ufficiali e ciascun deputato europeo ha il diritto di utilizzare una qualsiasi di tale lingue per i dibattiti parlamentari. Affinché l'Unione Europea sia più vicina ai suoi cittadini, il Trattato sull'Unione Europea ha creato anche una nuova figura, il Mediatore Europeo. Eletto dal Parlamento Europeo per la durata della legislatura, il Mediatore riceve le denunce contro gli organi e le istituzioni dell'Unione Europea. Può ricorrere al Mediatore qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in un paese dell'Unione. Chiunque risieda in un paese dell'Unione Europea può anche presentare una petizione al Parlamento Europeo. Si tratta di un altro importante legame tra le istituzioni dell'Unione e i cittadini. Chiaramente l'idea di un'Europa dei cittadini è piuttosto nuova. A questa contribuisce una serie di simboli di una comune identità europea, come il passaporto europeo già utilizzato dal 1985. L'Unione ha adottato il motto «Uniti nella diversità» e il 9 maggio si celebra la giornata dell'Europa. L'inno europeo, tratto dall'inno alla gioia di Ludwig van Beethoven, e la bandiera europea, un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu, sono stati adottati nel 1985 come principali simboli dell'Unione. Gli stati membri, le autorità locali e i singoli cittadini possono utilizzarli se lo desiderano. Tuttavia, i cittadini possono sentire di appartenere all'Unione Europea soltanto se sono consapevoli di quanto sta facendo l'Unione e se ne comprendono anche i motivi. Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri devono probabilmente fare molto di più per avvicinarsi ai cittadini, a cui spesso l'Unione appare come un'entità distante e di difficile accesso. I cittadini devono anche poter constatare che l'azione dell'Unione si riflette in maniera tangibile sulle loro vite. In questo senso, la messa in circolazione nel 2002 delle monete e delle banconote in euro ha avuto un impatto decisivo. Il fatto che i prezzi dei beni e dei servizi siano fissati in euro significa che i consumatori sono in grado di confrontare direttamente i prezzi da un paese all'altro. Le abolizioni dei controlli alle frontiere fra paesi che hanno sottoscritto l'accordo di Schengen contribuisce a far crescere nella popolazione il sentimento di appartenenza a uno spazio geografico unificato. E il sentimento di appartenenza deriva soprattutto dal sentirsi personalmente coinvolti nel processo decisionale europeo. Ogni cittadino adulto infatti gode del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. E questo importante elemento è alla base della legittimità democratica. L'elezione indiretta del Presidente della Commissione europea alle elezioni europee del maggio 2014, in cui i partiti politici hanno condotto una campagna elettorale presentando i propri candidati per questa carica, ha rappresentato una tappa destinata a probabilmente a ridurre nel corso del tempo quello che talvolta è definito un deficit democratico. Al tempo stesso, l'aumento dei voti ottenuti dai populisti e dai partiti euroscettici è stato un campanello di allarme per le istituzioni europee. L'Unione è stata creata per servire i cittadini europei e il suo futuro deve essere determinato dal coinvolgimento attivo delle persone di ogni ceto e di ogni formazione e orientamento. I padri fondatori ne erano ben consapevoli. «Noi non coalizziamo gli stati, ma uniamo gli uomini», così scriveva Jean Monnet nel 1952. L'adesione dell'opinione pubblica all'idea dell'Europa e la partecipazione dei cittadini alle sue attività restano fra le maggiori sfide cui oggi sono confrontate non soltanto le istituzioni europee, ma anche le autorità nazionali e la società civile. Un'Europa di libertà, sicurezza e giustizia. L'apertura delle frontiere interne tra gli Stati membri dell'Unione costituisce un evidente vantaggio per i cittadini che possono circolare così liberamente senza essere sottoposti a controlli. Gli Stati membri possono reintrodurre alcuni controlli dove ciò sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico. La libertà di circolazione entro i confini deve essere accompagnata però anche da un rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione e dalla cooperazione giudiziaria e di polizia per lottare efficacemente contro la criminalità organizzata, il terrorismo, l'immigrazione clandestina, nonché il traffico di droga e di esseri umani. Il massiccio afflusso di richiedenti asilo provenienti dalle zone di guerra come la Siria, lo Yemen, introduce l'Europa a predisporre con urgenza una politica coesa in materia di asilo e di controllo efficiente delle frontiere esterne dell'Unione. I cittadini europei hanno il diritto di vivere liberamente ovunque nell'Unione, senza temere persecuzioni o violenze. Eppure, la criminalità internazionale e il terrorismo sono attualmente fra i principali motivi di preoccupazione per gli europei. Attraverso le successive modifiche dei trattati, l'Unione Europea è diventata, nel corso del tempo, più attiva in questo campo, al fine di creare uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia. Questo processo decisionale, soprattutto in questi settori, è stato recentemente rivisto nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009. Fino ad allora gli Stati membri avevano mantenuto una completa responsabilità nella creazione e nella gestione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Il compito era svolto essenzialmente dal Consiglio, ossia attraverso discussioni e accordi tra i vari ministri di governo, mentre alla Commissione e al Parlamento era riservato un ruolo secondario. Il Trattato di Lisbona ha però introdotto una modifica. Il Consiglio ora adotta quasi tutte le sue decisioni mediante una votazione a maggioranza qualificata. Il Parlamento si pone sullo stesso livello nel processo decisionale e la Commissione dispone di un certo potere di iniziativa. La libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea comporta per gli Stati membri una serie di problemi di sicurezza legati al fatto che le frontiere interne non sono più sottoposte ai controlli. Per compensare questa situazione occorre introdurre misure di sicurezza supplementari alle frontiere esterne dell'Unione. Inoltre, poiché le organizzazioni criminali possono sfruttare a loro vantaggio la libertà di circolazione su tutto il territorio dell'Unione, è necessario rafforzare la cooperazione fra autorità giudiziarie e forze di polizia nazionali nella lotta alla criminalità. Una delle iniziative più importanti nell'ottica di agevolare gli spostamenti all'interno dell'Unione è l'accordo intergovernativo che il Belgio, la Francia, la Repubblica Federale di Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno concluso nel 1985 a Schengen, una cittadina lussemburghese di frontiera. L'accordo abolisce i controlli sulle persone, indipendentemente dalla nazionalità, alle frontiere fra questi stati membri, armonizza i controlli alle frontiere esterne e introduce una politica comune in materia di visti. È nato così uno spazio senza frontiere interne denominato Spazio Schengen. I cittadini di paesi che non fanno parte dell'Unione Europea non sempre devono essere in possesso del visto per poter entrare nello Spazio Schengen. L'Unione Europea ha sottoscritto accordi con una serie di paesi per esentare i loro cittadini dall'obbligo del visto. In situazioni di emergenza, gli Stati membri possono chiaramente ripristinare i controlli alle frontiere per periodi limitati, come è avvenuto in alcuni di questi paesi a seguito dell'improvviso afflusso di richiedenti asilo nel 2015 e nel 2016. Oggi però le disposizioni dell'accordo di Schengen sono interamente integrate nei trattati dell'Unione Europea e lo spazio Schengen si è gradualmente ampliato. A tutto il 2017 le norme Schengen risultavano attuate da tutti i paesi dell'Unione Europea con l'eccezione della Bulgaria, della Croazia, di Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito. Fanno parte dello spazio Schengen anche quattro paesi extra UE, ovvero l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione Europea è diventato una priorità. Frontex, un'agenzia europea creata nel 2014 con sede a Varsavia, è responsabile della gestione della cooperazione europea in materia di sicurezza e di frontiere esterne. Gli Stati membri possono mettere a disposizione dell'agenzia imbarcazioni, elicotteri e aerei per effettuare ricognizioni congiunte, ad esempio nelle aree sensibili del Mediterraneo. In situazioni di emergenza, l'agenzia può anche inviare squadre di intervento rapido alle frontiere, formate da agenti delle guardie di frontiera nazionali dei paesi europei. Nel 2016, i leader dell'Unione Europea hanno deciso di incrementare le risorse destinate all'agenzia per l'esecuzione di interventi rapidi alle frontiere. L'agenzia è stata ribattezzata Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera ed è stata ufficialmente inaugurata nell'ottobre 2016. L'Europa è fiera della sua lunga tradizione di accoglienza degli stranieri e di asilo offerto ai rifugiati in fuga da pericoli e persecuzioni. I governi dell'Unione affrontano però oggi il problema impellente di come gestire in uno spazio senza frontiere interne l'afflusso crescente di immigrati legali e clandestini. I governi europei hanno deciso di armonizzare le proprie norme affinché le domande di asilo siano esaminate in base a un corpus di principi fondamentali uniformemente riconosciuti in tutta l'Unione. Sono state adottate norme minime comuni per l'ammissione delle persone in cerca di asilo o per la concessione dello status dei rifugiati. Negli ultimi anni è arrivato sulle coste europee un gran numero di immigrati irregolari. Affrontare questo problema è una delle priorità dell'Unione. I governi degli Stati membri stanno collaborando per contrastare il traffico di persone e fissare disposizioni comuni per il rimpatrio degli immigrati clandestini. Al tempo stesso, l'immigrazione legale è coordinata meglio nell'ambito delle norme europee sul ricongiungimento familiare, sullo status dei residenti di lungo termine e sull'ammissione di cittadini non europei che desiderano venire in Europa per studiare o svolgere ricerche. Tuttavia, l'aumento esponenziale del numero di richiedenti asilo provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa nel 2015-2016, sommato alla tragica fine di migliaia di persone che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, ha posto enormi sfide. Questo fenomeno ha poi aggiunto una nuova dimensione al problema dell'asilo, in quanto la differenza tra i rifugiati politici e i rifugiati per motivi economici è più difficile da stabilire. I paesi europei più esposti al forte afflusso di richiedenti asilo sulle loro coste e nelle loro acque territoriali sono l'Italia, la Grecia, che avevano sperato che gli Stati membri dimostrassero maggiore solidarietà e li aiutassero ad affrontare questo problema. Nel 2015 la Germania si è dimostrata il paese più disponibile a dare asilo ai rifugiati politici. I leader dell'Unione Europea hanno concordato una serie di misure diverse per fronteggiare questa nuova situazione. Ad esempio, sono state adottate decisioni volte a consentire la ricollocazione in altri Stati membri dei richiedenti asilo provenienti da Italia e dalla Grecia, accelerare i rimpatri in caso di rigetto della domanda di asilo. L'Unione ha poi sottoscritto uno speciale accordo con la Turchia su queste questioni, dato l'elevato numero di richiedenti asilo che tentavano di raggiungere l'Europa attraverso quel paese. L'Europa ha inviato sul campo esperti di altri paesi affinché prestino assistenza nella gestione di queste emergenze e ha potenziato la capacità della Guardia di frontiera e costiera europea per quanto riguarda le operazioni di ricerca e di soccorso e la lotta contro le reti criminali, e ha avviato anche una missione militare nel Mediterraneo. Tra il 2015 e il 2017 l'Unione Europea ha destinato più di 10 miliardi di euro ad aiuti umanitari a favore dei rifugiati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea. Ma è necessario uno sforzo di coordinamento per combattere le organizzazioni criminali che sono a capo delle reti di immigrazione clandestina e di traffico e sfruttamento di esseri umani, in primo luogo donne e bambini. La criminalità organizzata è sempre più sofisticata e si avvale regolarmente di reti europee o internazionali per le sue attività. Il terrorismo ha già dimostrato di poter colpire con estrema brutalità ovunque nel mondo. In questo contesto è stato creato il sistema di informazione Schengen, SIS, una banca dati complessa che consente alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie di scambiare informazioni per indagini su persone e beni, ad esempio in caso di mandato d'arresto o di estradizione o di furto di veicoli o di opere d'arte. Uno dei metodi più efficaci per risalire i criminali è quello di seguire le tracce dei loro proventi illegali. Per questo motivo, oltre che per tagliare introiti alle organizzazioni criminali e terroristiche, l'Unione ha elaborato una legislazione sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Il progresso più spettacolare sul fronte della cooperazione fra le forze dell'ordine è l'istituzione di Europol, organo dell'Unione con sede all'Aia, composto da funzionari di polizia e delle dogane. Europol combatte svariate forme di criminalità internazionale, il narcotraffico, il commercio di veicoli rubati, la tratta delle persone, le reti di immigrazione clandestina, lo sfruttamento sessuale di donne e bambini, pornografia infantile, contraffazione, traffico di scorie radioattive e nucleari, terrorismo, riciclaggio di denaro sporco e falsificazione di euro. L'Europa è stata bersaglio di attacchi terroristici sferrati da gruppi islamisti associati a Al-Qaeda e al cosiddetto Stato Islamico Daesh, che hanno scosso il mondo colpendo i simboli dei valori fondamentali dell'Europa, come la libertà di religione, o di espressione. Ne sono tristi esempi l'attacco personale della sede di una rivista satirica a Parigi nel gennaio 2015, la rivista Charlie Hebdo, e l'uccisione di centinaia di persone in una serie di attentati in varie parti d'Europa. Gli europei devono fronteggiare un nemico imprevedibile che spesso dispone di basi finanziarie e militari in Medio Oriente, in Africa, e dunque stanno valutando la possibilità di rafforzare la cooperazione tra i servizi di intelligence europei e di intervenire sul piano politico e militare al di fuori dell'Europa. Per contrastare la minaccia, la Commissione ha proposto tra l'altro di creare un centro di eccellenza europeo per la lotta contro la radicalizzazione e di impedire l'accesso di terroristi ai finanziamenti attraverso la cooperazione tra i servizi di intelligence finanziaria e di intensificare la lotta alla criminalità informatica e alla propaganda online degli estremisti. Tra le altre misure adottate, nell'ambito della lotta al terrorismo figura il miglioramento dei controlli effettuati dalle compagnie aeree sui passeggeri in entrata e in uscita dall'Unione. I vettori aerei hanno ormai l'obbligo di raccogliere e conservare i dati del codice di prenotazione, il PNR, dei passeggeri, che nel rispetto della normativa vigente possono essere utilizzati dalle autorità di polizia di tutta Europa ai fini della lotta al terrorismo. Attualmente coesistono nell'Unione Europea vari sistemi giudiziari, ciascuno all'interno delle rispettive frontiere nazionali. Tuttavia, poiché né la criminalità internazionale né il terrorismo conoscono frontiere, l'Unione ha bisogno di dotarsi di un quadro comune per la lotta al terrorismo, al traffico di droga e alla falsificazione, che offra ai cittadini un elevato livello di protezione e migliori la cooperazione internazionale in questo settore. L'Unione Europea necessita inoltre di una politica comune nell'ambito della giustizia penale, per garantire che la cooperazione fra giudici di paesi diversi non si areni sulla definizione divergente di una determinata figura di reato. Il principale esempio di cooperazione operativa in questo settore è costituito da Eurojust, una struttura centrale di coordinamento istituita all'AIA nel 2003 che consente alle autorità nazionali competenti di collaborare per le indagini e le azioni penali che riguardano più di uno Stato membro. Sulla base dell'esperienza di Eurojust, in questo ambito il Consiglio ha deciso di nominare un procuratore europeo che avrà il compito di perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Un altro strumento di cooperazione transfrontaliera pratica è il mandato di arresto europeo, operativo dal gennaio 2004, che sostituisce le lunghe procedure di estradizione. In materia di diritto civile, l'Unione Europea ha adottato una legislazione che agevola l'applicazione delle sentenze nei casi transnazionali di divorzio, separazione, affidamento di minori e prestazioni alimentari, in modo che le sentenze pronunciate in un paese siano applicabili anche in un altro. L'Unione ha stabilito procedure comuni per semplificare e accelerare la risoluzione delle controversie transnazionali in azioni civili di minore importanza, il cui esito non è contestato, come ad esempio i recuperi di crediti o i fallimenti. Veniamo ora alla funzione e all'immagine dell'Unione Europea sulla scena mondiale. L'Unione ha più influenza sulla scena mondiale quando si esprime con un'unica voce negli affari internazionali, come nel caso dei negoziati commerciali. A questo fine, oltre che per migliorare la visibilità dell'Unione a livello internazionale, nel 2009 il Consiglio europeo ha eletto un presidente permanente e ha nominato il primo alto rappresentante dell'Unione fra gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nel settore della difesa, ogni Stato mantiene la propria sovranità, che sia membro dell'Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord, la NATO, North Atlantic Treaty Organization, o neutrale. Gli Stati membri dell'Unione stanno tuttavia sviluppando cooperazioni militari per le missioni di pace. E l'Unione è uno dei più grandi protagonisti del commercio internazionale, sta operando nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per assicurare l'esistenza di mercati aperti e di un sistema di scambio fondato su un insieme di norme. Per ragioni storiche e geografiche, l'Unione guarda all'Africa con un'attenzione particolare. Tramite politiche di aiuto, preferenze commerciali, aiuti alimentari e la promozione del rispetto dei diritti umani. I gravi problemi di sicurezza in zone contigue come l'Ucraina, la Siria e il Sahara costituiscono un ulteriore motivo perché l'Unione rafforzi la cooperazione nel settore della politica estera e della sicurezza per garantire e tutelare i suoi valori comuni, i suoi interessi e soprattutto la sua sicurezza. Sullo scacchiere mondiale l'Unione Europea è una delle massime potenze economiche, commerciali e monetarie. C'è chi sostiene che l'Europa sia diventata un gigante economico rimanendo però un nano della politica. Come sempre la verità sta nel mezzo. L'Unione Europea svolge un ruolo di primo piano nei vari consessi internazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, gli organismi specializzati dell'ONU o anche i summit mondiali sull'ambiente e lo sviluppo. È vero tuttavia che gli Stati membri sono ancora lungi dal costruire un fronte unico sul piano diplomatico e politico rispetto a tematiche decisive per il pianeta. La difesa militare, pietra angolare della sovranità nazionale, resta nelle mani dei governi nazionali. La La politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e di difesa comune definiscono i principali obiettivi della politica estera europea. Queste politiche sono state introdotte già dai trattati di Maastricht nel 1992, quello di Amsterdam nel 1997 e quello di Nizza nel 2001. Questi trattati hanno dato origine al secondo pilastro dell'Unione Europea, un ambito in cui si decidono le azioni da intraprendere tramite accordi intergovernativi e in cui la Commissione e il Parlamento svolgono un ruolo piuttosto marginale. Le decisioni in questo campo sono prese per consenso e gli Stati membri sono liberi di astenersi. Nonostante abbia eliminato i pilastri dalla struttura dell'Unione Europea, il Trattato di Lisbona però non ha cambiato le modalità con cui sono adottate le decisioni in materia di sicurezza e di difesa. Questo però ha tuttavia conferito un più alto profilo a questa politica con l'istituzione della carica di Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e per la politica di sicurezza. Sostanzialmente, l'obiettivo della politica estera europea è quello di garantire la stabilità, la sicurezza, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, non solo nelle immediate vicinanze, come ad esempio nei Balcani, ma anche in altri punti caldi del pianeta, come in Africa, in Medio Oriente e nel Caucaso. Il suo strumento principale è il potere morbido, il cosiddetto soft power, che è esercitato ad esempio attraverso missioni di osservazione delle elezioni, aiuti umanitari e assistenza allo sviluppo. Nel 2015 l'Unione Europea ha donato aiuti umanitari per oltre 1,5 miliardi di euro e dall'inizio del conflitto in Siria ha concesso aiuti per ulteriori 5 miliardi di euro a favore degli sfollati. Complessivamente, l'Unione Europea fornisce a livello mondiale il 60% dell'assistenza allo sviluppo e aiuta i paesi più bisognosi del mondo a combattere la povertà, a provvedere a sostentamento della loro popolazione, a evitare le catastrofi naturali, ad accedere ad acqua potabile e a combattere le malattie. Al tempo stesso, l'Unione Europea incoraggia attivamente questi paesi a rispettare lo Stato di diritto e i diritti umani e a sostenere la società civile, nonché ad aprire i propri mercati al commercio internazionale. La Commissione e il Parlamento Europeo si adoperano per far sì che gli aiuti umanitari siano forniti in maniera responsabile e siano opportunamente gestiti e impiegati. L'Unione Europea ha la capacità e la volontà di andare oltre questa diplomazia del potere morbido? È questa la domanda e la sfida principale per gli anni a venire. Un importante risultato concreto sul fronte diplomatico è stato il ruolo decisivo svolto dall'Unione nel garantire la conclusione di un accordo tra Iran e le maggiori potenze mondiali nel 2015, in merito al programma nucleare iraniano e alla sospensione delle sanzioni economiche applicate da tempo nei confronti di questo paese. Ma l'Unione ha anche partecipato attivamente ai negoziati internazionali riguardante la guerra civile in Siria. Ciò nonostante, sono in molti a ritenere che le dichiarazioni congiunte del Consiglio europeo e le posizioni comuni espresse in merito a importanti questioni internazionali spesso siano nient'altro che un minimo comune denominatore. Nel frattempo, gli Stati membri più grandi continuano a svolgere i rispettivi ruoli diplomatici. Eppure, l'Unione Europea è considerata una vera protagonista a livello globale quando si esprime con un'unica voce. Quindi, la credibilità e l'influenza dell'Europa aumentano quando l'Unione sancisce la sua forza economica e commerciale alla progressiva applicazione di una politica di sicurezza e di difesa comune. Nella prossima puntata andremo a vedere quelli che sono i risultati concreti della politica di sicurezza e di difesa comune, ossia il ruolo e la posizione dell'Unione Europea sulla scena internazionale.